dobbiamo ora occuparci, con riferimento ai fatti di questo procedimento, dell'ultima parte, dell'ultima tranche dei soggetti che sono oggi imputati. La collega, nell'esposizione delle varie posizioni, ha già iniziato a trattare alcuni dei soggetti che, oltre ad essere imputati dei fatti più direttamente riconducibili agli episodi di devastazione e saccheggio riconducibili all'attività del blocco nero, hanno in qualche modo partecipato, in realtà soltanto alcuni di essi. Si faceva riferimento per esempio ad alcune delle posizioni che sono state viste oggi, così come per esempio all'ultima udienza, la scorsa udienza, quella di Cucumarino Carlo, anche agli scontri che si erano verificati a margine del corteo delle tute bianche. Devono essere fatte, credo, due brevissime premesse, ovviamente senza andare a riprendere in dettaglio tutto quello che era stato il contenuto della ricostruzione fatta dal pubblico ministero con riferimento ai fatti che si sono verificati nella zona tra Corso Torino, via Tole Maide, via Casareggi, spiazza Limonda e Corso Gastaldi nel pomeriggio del giorno 20 luglio. Queste due premesse sono in realtà tra loro estremamente concatenate. La prima attiene a quello che, a giudizio, a quelle che sono state le imputazioni che sono state levate dal pubblico ministero nei confronti di questi soggetti, e la seconda a quello che è comunque la valutazione di alcune delle caratteristiche delle azioni di scontro e di contrasto che sono state poste in essere nel pomeriggio del giorno 20 luglio. Se prendiamo le imputazioni, direi che tutti gli altri soggetti che dobbiamo ancora trattare, fatte salve alcune eccezioni ed in particolare tre puntualizzazioni che riguardano le persone di Finotti Luca, di Ceci Domenico e di De Andrade, rispondono sostanzialmente di un'imputazione strutturata allo stesso modo, vale a dire quelli che sono appunto lo sviluppo degli scontri che si verificano successivamente alle 14.56 e fino ai fatti immediatamente successivi alla morte di Carlo Giuliani. Ovviamente, con riferimento a ciascuno di questi soggetti, anche quando si andrà a parlare di episodi di resistenza o di danneggiamento, inquadrati poi nell'ipotesi di cui all'articolo 419, gli stessi sono stati chiamati a rispondere con riferimento alle attività che sono state svolte, soltanto di alcune attività che sono territorialmente collocate nell'ambito delle vie che gli stessi sono stati visti percorrere, vale a dire attraverso una valutazione del materiale che è stato acquisito. Non è stato contestato a ciascuno di questi soggetti l'attività di danneggiamento svolta in una qualsiasi delle aree che sono state interessate dagli scontri che si verificano a partire dalle 14.56, ma soltanto di quelle dove gli stessi in qualche modo sono stati, all'interno delle quali gli stessi sono stati ripresi. Dico ci sono tre eccezioni rispetto a questo tipo di situazione, vale a dire la posizione di Finotti, che poi vedremo avrà una propaggine che lo porterà a rispondere di fatti che si sono verificati nella giornata del 21 luglio, analogamente a quanto accaduto per la posizione di Puglisi Francesco. Dicevo, per quello che riguarda per esempio la posizione di Ceci Domenico, che risponderà soltanto e viene chiamato a rispondere soltanto di una parte di questi fatti, perché sulla scorta di una serie di elementi che saranno analizzati guardando la sua posizione e sulla base del materiale che è stato acquisito, lo stesso uscirà, diciamo così, dalla scena dopo la prima fase delle attività di scontro, vale a dire dopo gli scontri nella zona di via Casaregis, e quindi senza partecipare alla fase relativa all'assalto al blindato. E un'ultima eccezione con riferimento al contenuto delle imputazioni riguarda poi la posizione di De Andrade, che viene chiamato a rispondere, oltre che degli episodi comuni agli altri, anche di un ulteriore episodio di danneggiamento relativo ad un'autovettura che viene spostata ed utilizzata come barricata dai manifestanti all'interno di via Tole Maide. Ecco, forse l'ulteriore eccezione rispetto all'organicità dell'imputazione che è stata elevata riguarda poi ancora le posizioni di Finotti Luca e di Monai Massimiliano, perché poi agli stessi vengono imputati alcune attività ulteriori che sono connesse alla loro presenza e partecipazione ai fatti violenti relativi all'episodio di Piazza Limonda e all'assalto al Defender immediatamente antecedenti alla morte di Carlo Giuliani. Per quello che riguarda invece gli altri soggetti, gli stessi vengono chiamati a rispondere sostanzialmente di delle condotte che sono abbastanza unitarie. Questa è la struttura dei capi di imputazione e riflette, a giudizio del pubblico ministero, quella che è stata un po' la ricostruzione che è stata fatta con riferimento ai movimenti dei manifestanti e delle forze dell'ordine e alla ricostruzione della dinamica degli scontri nella giornata del 20 luglio. Perché sostanzialmente la ricostruzione di questi eventi si basa, a giudizio del pubblico ministero, direi su quattro momenti fondamentali. Un primo momento che è caratterizzato dalla situazione immediatamente relativa e riferibile alla carica dei carabinieri delle ore 14:56 e diciamo alla propaggine delle attività, che peraltro non viene ricompresa nell'ambito dei capi di imputazione, che riguarda la seconda avanzata e comunque i fatti che si svolgono in via Tolemaide tra le 14:56 e le 15:10. C'è poi tutta invece una seconda fase che è estremamente importante con riferimento alla ricostruzione dei fatti di cui alle imputazioni, che riguarda quelli che sono i cosiddetti scontri nelle strade laterali, vale a dire l'attività di contrapposizione posta in essere dai manifestanti nelle zone di Piazza Limonda, di via Invrea e di via Casaregis e diciamo nella parte finale di via Tolemaide, in un momento antecedente a quello dell'assalto al blindato, e si tratta sostanzialmente di scontri che si concentrano in un periodo di tempo estremamente delimitato dalla carica dei carabinieri e dal definitivo arretramento degli stessi tra le ore 14:56, diciamo intorno alle 15 e le 15:30. C'è poi una ulteriore fase, che è la terza fase, che può essere presa in considerazione, anch'essa collocata in una maniera estremamente precisa da un punto di vista spazio-temporale, che è tutta l'attività di contrapposizione che riguarda le fasi dell'assalto al blindato e diciamo quella fase immediatamente successiva che si innesca dopo, al momento del recupero da parte dei carabinieri del controllo sulla zona di Corso Torino, attraverso appunto la contrapposizione su via Invrea, e sono fatti che sostanzialmente vanno a coprire un arco di tempo che si svolge tra le 15:30 e le 16:10. Vi è poi un'ultima fase al cui interno si collocano i fatti di Piazza Limonda, che si svolge tra grosso modo tra le 16:30 e le ore 18, che riguarda quella che potrebbe essere definita la ulteriore attività di respingimento da parte delle forze dell'ordine dei manifestanti che avevano partecipato all'assalto al blindato e che comunque si erano stati impegnati in un'attività di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine, fino a quando gli stessi, secondo varie vicende che noi abbiamo ricostruito analiticamente nelle precedenti udienze, vengono poi definitivamente respinti verso Corso Gastaldi, la zona del Ponte di Terralba, e successivamente verso l'ospedale San Martino, fino al definitivo rientro allo stadio Carlini. Riveste a giudizio del pubblico ministero una estrema importanza l'individuazione di queste fasi, che non risponde soltanto ad un'esigenza in qualche modo di valutare in una maniera unitaria determinati fatti che sono oggetto delle imputazioni elevate nei confronti dei soggetti, ma risponde in primo luogo a quello che a giudizio del pubblico ministero è una ricostruzione oggettiva dei fatti che si sono verificati. Perché proprio le caratteristiche di concentrazione nello spazio e nel tempo di questi episodi, a giudizio del pubblico ministero, possono essere letti in una maniera estremamente significativa con riferimento a tutti quelli che sono i criteri che sono stati anche indicati in materia di concorso di persone nel reato. Non stiamo parlando di fatti che si svolgono a distanza di chilometri l'uno dall'altro, né a distanza di ore l'uno dall'altro. Sono fatti che si svolgono nelle varie fasi in uno spazio di tempo abbastanza delimitato e in una zona estremamente circoscritta, talché ne deriva con immediata evidenza come tutti i soggetti che in qualche modo finivano per essere parte ed essere presenti e in qualche modo partecipi attraverso le loro condotte di queste fasi dell'azione poste in essere nei confronti dei carabinieri, evidentemente avevano una piena percezione di quello che era non soltanto la situazione di quel momento, non soltanto quella che era la loro posizione soggettiva di contrapposizione nei confronti dell'ordine, ma anche una piena consapevolezza e rappresentazione di quello che era il comportamento di tutti gli altri soggetti che insieme alle stessi si trovavano ad operare. E questo è assolutamente evidente. La collega ha più volte richiamato la necessità, che mi sento di sottoscrivere in toto, di non riferirsi solo ed esclusivamente a quello che è il contenuto di alcune immagini, di alcuni frame che noi abbiamo selezionato. E selezionato è la parola giusta, nel senso che significa estrapolato da un contesto alcune immagini che non sono le uniche immagini che riguardano questi soggetti. Sono stati depositati insieme alle fotografie anche i filmati da cui queste immagini sono state tratte. Sono state fornite a questo tribunale tutta una serie di criteri per l'identificazione e l'individuazione dei soggetti, con riferimento alle loro caratteristiche fisiche, con riferimento ai luoghi e agli orari all'interno dei quali gli stessi si muovevano. Questo significa che evidentemente ciò che viene offerto, anche attraverso la visione esemplificativa dei DVD o delle fotografie, nel modo in cui viene fatto in questo momento, non deve essere ritenuta, non può essere ritenuta assorbente di qualsiasi ulteriore aspetto che in qualche modo possa essere fornito dallo stesso materiale documentale utilizzabile a fini di prova che è stato acquisito nell'ambito del processo. Questo non soltanto con riferimento alla quantità del materiale che in qualche modo può essere reperito con riferimento alla persona di ciascuno degli indagati, ma anche con riferimento al contesto all'interno del quale questi comportamenti che vengono ripresi in una maniera, diciamo così, statica all'interno di una fotografia devono essere collocati. Ecco allora che attraverso la visione complessiva di queste immagini, il definire in una maniera unitaria queste fasi non è, a giudizio del pubblico ministero, un'operazione strumentale per andare a stemperare nell'ambito di questo tipo di ricostruzione eventuali responsabilità dei singoli che potrebbero sfuggire, ma è quella che è la corretta chiave di lettura di questi episodi. Se noi pensiamo a quella che io ho definito la terza fase di questi scontri, vale a dire l'assalto al blindato, e andiamo a verificare, per esempio, con riferimento quasi alla maggior parte degli imputati, quali sono i momenti ai quali gli stessi sono stati presenti. È stata fatta dal pubblico ministero con riferimento all'accertamento e all'acquisizione di questi dati un'attività estremamente capillare che è stata riproposta e viene riproposta nell'ambito della requisitoria, sulla base ovviamente di tutti gli elementi che sono stati acquisiti nel corso del dibattimento, e che hanno portato, lo dico in qualche modo, ma è abbastanza evidente, verrà poi evidenziato anche nella memoria, ad una più corretta sequenza cronologica anche delle immagini che erano state contenute nei DVD che a suo tempo, a distanza ormai 4 anni addietro, erano stati presentati. Perché potrebbe dirsi, tutto sommato, che alla fine, laddove veniva indicato un orario generico in Corso Torino, nella contestualità dell'assalto al blindato, facesse poca differenza, tutto sommato, qual era il momento in cui le persone erano state presenti. Ma se invece noi andiamo a vedere come questo episodio si svolga nell'ambito di una trentina di minuti, e di come determinati soggetti non siano presenti soltanto, che so io, alla fase iniziale dell'assalto al blindato, nel momento in cui i manifestanti cominciano ad aggredirlo, a tirare alcuni sassi prima che i militari scendano dal mezzo, ma sono presenti in questa fase e poi sono presenti di lì a poco in una fase immediatamente successiva, quando c'è l'attività più forte di danneggiamento, al tentativo di ribaltamento del blindato, all'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine e in molti dei casi anche all'attività contestuale a quella dell'incendio del blindato. Allora, se andiamo a legare questa dimostrata continuativa presenza in un periodo di tempo estremamente circoscritto e in un luogo estremamente delimitato, credo che ciascuno di noi lo abbia per comune esperienza, ma lo si vede anche direttamente dalle immagini, quando parliamo dell'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide, non stiamo parlando di uno spazio infinito, stiamo parlando di una distanza, una superficie che potrà essere considerata rispetto a questo tipo di eventi in 50 metri per 50 metri, il che significa che tutte le persone che stavano operando in quel contesto non potevano in qualche modo ritenere di estrapolare la loro condotta rispetto a quella che era la condotta delle altre persone che stavano direttamente operando. Ecco perché a giudizio del pubblico ministero diventerebbe poi estremamente riduttivo dire che il comportamento di un singolo presente a tutte le fasi e pienamente consapevole di quello che era il comportamento degli altri soggetti debba essere in qualche modo valutato solo ed esclusivamente con riferimento a quel frammento di condotta che in qualche modo viene riportato all'interno di una fotografia. Ritiene quindi il pubblico ministero che la compilazione, la formulazione dei capi di imputazione così come era stata fatta non sia in realtà una costruzione generica, ma risponda in realtà a quelle che sono le caratteristiche, le responsabilità che a giudizio del pubblico ministero devono essere affermate con riferimento ad un episodio o ad alcuni episodi che in qualche modo possono essere collocati secondo il modo che precedentemente ho descritto, che possono essere in qualche modo addebitati a tutti i soggetti che hanno direttamente operato avendo piena consapevolezza di ciò che in quel momento si stava verificando. Non sto qui a ripetere quello che è stato detto poi con riferimento alla situazione del reato di devastazione e saccheggio, vale a dire la non necessità che ciascuno dei soggetti ponga in essere esso stesso una pluralità di atti di devastazione e saccheggio che siano connotati da determinate caratteristiche di gravità, diffusività, eccetera. Credo però che non possa sfuggire a nessuno, sulla base della ricostruzione che è stata fatta, come in quel tipo di contesto che aveva attorno quelle che erano le attività del blocco nero, quello che si stava svolgendo in quel determinato momento e anche per le stesse caratteristiche e modalità con cui questo tipo di attività di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine veniva al posto in essere, che oggettivamente basterebbe dire questo tipo di comportamenti avrebbe potuto o poteva portare o portava un pericolo alla sicurezza pubblica in quel determinato momento, ma a giudizio del pubblico ministero va al di là di quello che era semplicemente un potenziale pericolo, andando in realtà a pregiudicare effettivamente quello che era la possibilità di godimento e di salvaguardia dei diritti dell'intera collettività nelle zone che erano state interessate da questi scontri. E ancora da ultimo non ci possiamo dimenticare di quello che è la ricostruzione cronologica che è stata fatta con riferimento a quelli che sono i movimenti reciproci delle persone rispetto a quelli che sono le presenze e gli spostamenti delle forze dell'ordine. Il pubblico ministero ci ha tenuto a sottolineare nella ricostruzione che era stata fatta con riferimento ai fatti relativi agli scontri immagini del corteo delle tute bianche come al di là di quella che è stata in qualche modo indicata come l'innesco originario di questa situazione, vale a dire il contatto tra i carabinieri e la testa del corteo delle tute bianche, e le attività successive che sono state poste in essere siano state in molti momenti delle mere attività di contrapposizione alle forze dell'ordine e non delle attività direttamente difensive. Lo vedremo poi direttamente nel dettaglio. Io credo che da questo punto di vista, ma c'è una ragione in realtà per cui questo avviene, a prescindere da alcuni passaggi che riguardano la propria responsabilità personale, ma questo evidentemente dagli imputati non poteva essere preteso, io invito questo tribunale, quando poi sarà nella Camera di Consiglio, a leggere con attenzione tutto il contenuto delle dichiarazioni che sono state rese nel suo interrogatorio dall'imputato Firuzzi Taparomid. Dichiarazioni in qualche modo indirizzate, tra virgolette, non da una scelta difensiva ma da una scelta obbligata. Sarà lo stesso imputato in qualche modo a riferire che prima di decidere in qualche modo di venire di fronte a questo tribunale a rendere esame a distanza di tanto tempo aveva visto tutta una quantità di immagini che riprendevano quelli che erano i fatti oggetto delle imputazioni che gli erano state elevate e del contesto all'interno del quale i soggetti si muovevano. Andrete a vedere allora quanto la ricostruzione fatta da Firuzzi Taparomid rispetto ai fatti oggetto di questo procedimento sia molto più vicina a quella che è la ricostruzione fatta dal pubblico ministero, se non in molti aspetti addirittura coincidente, rispetto a quello che è invece il contenuto della maggior parte delle deposizioni che sono state fatte dai testi che sono stati portati dalla difesa e dagli altri imputati. Proprio perché l'imputato Firuzzi fa riferimento nel contenuto delle proprie dichiarazioni a quello che era stato il, tra virgolette, rispolverare la propria memoria attraverso la visione delle immagini, che sono quelle immagini che il pubblico ministero vi ha portato, che dimostrano come la presenza dei carabinieri, per esempio su via Tolemaide, dopo le ore 15:10, non sia più una presenza che svolga di lì fino a quando ricomincerà l'avanzata alcun tipo di pressione nei confronti dei manifestanti su quella direttrice. Di come in qualche modo, e a prescindere da alcuni aspetti che riguarderanno il passaggio di alcuni mezzi blindati in un ben determinato periodo di tempo all'interno di via Casaregis, l'attività di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine di via Casaregis e lo stesso comportamento delle forze dell'ordine sarà la valutazione fatta dallo stesso Firuzzi rispetto a quello che sarebbe le modalità di quelle che sono state chiamate le cariche in via Casaregis eccetera, lo stesso non le considerasse in una maniera tanto diversa da quello che sono i normali comportamenti tenuti dalle forze dell'ordine in occasione di episodi come quello che si era verificato. Analogamente lo stesso Firuzzi riferirà, conformemente a quello che dicono le indagini, di come determinate zone fossero nella piena signoria dei manifestanti e non vi fosse alcun tipo di pressione da parte delle forze dell'ordine, come per esempio quella situazione che lo stesso descrive su via Invrea e su piazza Limonda contestualmente a quella che è l'attività di scontro nella zona di via Casaregis. Ed è lo stesso Firuzzi Tabaromir nelle proprie dichiarazioni che in qualche modo rende evidente come l'attività svolta dai manifestanti in quel periodo di tempo, in quel contesto, non fosse un'attività, così come descritta da altri, finalizzata a salvare la propria incolumità personale da un gravissimo pericolo per sottrarsi a quella che era un'aggressione con queste caratteristiche posta in essere dalle forze dell'ordine. Ma quella che, a suo giudizio, tra virgolette, era una giustificata attività svolta dai manifestanti che cercavano in qualche modo di rivendicare il proprio diritto a manifestare, ricongiungersi con il corteo e andare a riconquistare una determinata area. Ovviamente facendo questo attraverso l'unico strumento che in quel momento era possibile, tenuto conto della presenza delle forze dell'ordine, quindi attraverso una scelta di contrapposizione nei confronti delle forze dell'ordine stesse. Ma è la stessa ricostruzione di questi fatti, quando poi andiamo a vedere la fase immediatamente successiva, che è quella dell'assalto al blindato, ad evidenziarci come in quella fase nessun tipo di attività sia stata posta in essere dalle forze dell'ordine in maniera aggressiva, chiamiamola così tra virgolette, nei confronti dei manifestanti, ma si tratti in realtà di una attività di prosecuzione della contrapposizione attiva da parte dei manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine, che si sono evidentemente limitate sotto quel profilo a battere in ritirata e successivamente ad effettuare dei movimenti che erano gli unici possibili, in primis per recuperare l'equipaggio che si trovava a bordo del blindato e successivamente, ma dopo che il blindato in qualche modo era stato già danneggiato ed incendiato, a recuperare il controllo dell'area e evidentemente a respingere quei manifestanti che certamente stavano facendo di tutto, ma non sottrarsi a quella che era la possibilità di sottrarsi agli scontri con le forze dell'ordine. Analogamente le immagini, anche qui io invito il Tribunale, ho detto prima a leggere le dichiarazioni di un imputato, ma io invito il Tribunale a guardarlo magari in una maniera scomposta, cioè non contemporaneamente i quattro quadranti del video che è stato fatto dalla difesa, ma ciascuno di questi quadranti non è un impegno particolarmente gravoso, si tratta di 30 minuti, perché questi quadranti evidenziano in maniera estremamente chiara lo svolgimento di tutta una serie di fatti. E quindi dimostrano, è uno dei punti di partenza da cui è partito lo stesso pubblico ministero, laddove voi vedrete sì certamente evidenziati, ma questo sta nella logica dei fatti e nella necessità di esporre le proprie ragioni, tutta una serie di comportamenti delle forze dell'ordine, di violenza nei confronti di manifestanti che sono stati fermati, ma si tratta, e lo vedrete con riferimento a queste fasi, non di comportamenti inseriti in quella che è la dinamica degli scontri, sono comportamenti assolutamente censurabili, l'abbiamo detto mille volte, delittuosi nei confronti di determinate persone, ma che non vanno a toccare quella che è la concatenazione causale invece delle altre immagini che contestualmente a quegli episodi vengono viste svolgersi. E qui, e quindi anche andando a rivedere poi il contenuto delle posizioni dei singoli soggetti, il problema della possibilità, perché lo dovremo andare poi a vedere con riferimento alle allegazioni difensive degli imputati, di tenere dei comportamenti diversi, e quindi quando si dirà o verrà fatto presente agli imputati la possibilità di muoversi diversamente, di allontanarsi dalla zona teatro degli scontri, sarà questo il metro su cui noi dovremo andare a valutare il contenuto di quelle dichiarazioni che ci dicono che le persone erano assolutamente impedite, anche sotto un profilo fisico, di muoversi dalla situazione in cui erano e non potevano altro che comportarsi in questo modo al fine di rispondere a quello che erano i comportamenti aggressivi tenuti dalle forze dell'ordine. Passiamo allora a vedere quella che è la posizione dei singoli imputati. Iniziamo in ordine alfabetico, cominciamo dalla persona di Bonecchiduccio. Anche qui, per quello che riguarda Bonecchiduccio, ma è un discorso che può essere fatto con riferimento a molti degli altri imputati, ci troviamo di fronte a delle persone che, ve ne sono diversi nell'ambito del procedimento, che non hanno reso interrogatorio all'epoca in cui erano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi, essendosi all'epoca rifiutati di rispondere, e successivamente non si sono presentati in sede dibattimentale a rendere alcun tipo di dichiarazione. Questo primo, evidentemente questo dato, che non è un dato che interessa valutare al pubblico ministero, nel senso che sta nella libera scelta degli imputati, pone evidentemente con riferimento a questi soggetti un più puntuale riscontro sull'attività di identificazione degli stessi. E forse una parola va spesa, e non l'abbiamo fatto nell'ambito di questa requisitoria, con riferimento a quella che è stata l'attività tecnica che è stata svolta con riferimento alle comparazioni fisionomiche. Non voglio scendere nel merito di queste situazioni, mi limito a dare un dato. Le persone che sono state portate a giudizio in questo processo, fatto salvo tre o quattro, la cui identificazione era avvenuta diversamente, vale a dire per dei controlli effettivamente avvenuti o in occasione degli arresti o in controlli di polizia nelle giornate del 20 e del 21 luglio, avviene attraverso due dati fondamentali, uno che è stato in qualche modo già ampiamente sottolineato, che è il dato testimoniale di conoscenza diretta da parte di persone che conoscono questi soggetti, si può trattare di operatori di polizia, ma qui cerchiamo anche qui di non fare confusione, nel senso che non si tratta di persone che svolgono semplicemente un'attività investigativa e quindi ritengono di conoscere quella persona avendola vista su una fotografia. Tutte le persone che sono venute a deporre con riferimento all'identificazione dei soggetti sono persone che hanno una conoscenza personale dei soggetti, perché hanno avuto modo di trattare direttamente con loro in occasione di numerose manifestazioni che si sono svolte in altre situazioni. Vi sono poi anche altre situazioni in cui vi sono dei testimoni. Ricordo per esempio la posizione di Funaro Alberto, persone alle quali, al di là di quello che era il contenuto delle dichiarazioni originarie che avevano reso e delle modalità con cui avevano già fornito indicazione alla polizia giudiziaria, sono state chiamate. Ecco, penso proprio alla posizione di Funaro di fronte a questo tribunale in sede dibattimentale, e alle stesse sono state mostrate non soltanto magari quella fotografia, ma altre fotografie che per esempio riprendevano il Funaro mentre danneggiava gli arredi urbani di Piazza Paolo da Novi. Ebbene, queste persone, attraverso la loro conoscenza diretta, in quel caso si trattava di un rapporto di lavoro, riteneva di identificare, di riconoscere quella persona che in quel momento a volto scoperto stava svolgendo quel determinato tipo di attività come la persona che aveva già precedentemente indicato. A fianco a questo sono state fatte dal pubblico ministero delle comparazioni fisionomiche, si è molto discusso in qualche modo attraverso il controesame fatto dalla difesa al consulente del pubblico ministero sulla validità di questi dati. Io credo che certamente la prova tecnica abbia i suoi limiti, come ha i suoi limiti sotto questo profilo qualsiasi tipo di prova tecnica. Mi limito però ad un dato che non è mai emerso e non è mai successo nell'ambito di questo processo, anzi è successo esattamente il contrario, che siano stati portati oggettivi elementi di smentita nei confronti di quello che era il contenuto delle conclusioni fatte dai consulenti del pubblico ministero. Io ricordo soltanto, e anche qui è l'episodio di Funaro, una consulenza tecnica che poi è entrata come memoria da parte della difesa, perché non abbiamo avuto modo di sentire il consulente tecnico nell'ambito di questo procedimento, in cui semplicemente non si dice questi sono dei dati oggettivi per cui noi diciamo che Tizio non è Funaro, che il soggetto non è Funaro, in cui si fanno solo ed esclusivamente